Ciao, io sono Ines.
E io sono Camilla.
Benvenuti a un nuovo episodio di Made It, un podcast dove intervistiamo italiani di successo per scoprire la loro storia, dalle più grandi soddisfazioni ai momenti più difficili. Scopriamo come ragionano, cosa li motiva e quali sono le loro filosofie di vita.
Il nostro obiettivo è quello di celebrare il talento italiano, ma anche quello di ispirarvi, motivarvi e magari darvi un po' di coraggio per fare qualcosa di diverso. Questa settimana, per concludere la seconda stagione, abbiamo intervistato Michele Callegari, il co-founder e CEO di Barberinos. Dopo aver lavorato 15 anni in diverse banche d'affari fino a diventare director da Unicredit a Milano, insieme ad un suo amico ed ex collega, Nicolò Bencini, Michele ha deciso di lanciarsi in un percorso imprenditoriale nel settore del grooming maschile. Nel 2015 hanno fondato Barberinos, Classic Italian Barber, per trasformare un'esigenza di base come quella del taglio di capelli o della rasatura maschile in un'esperienza di lusso accessibile. Hanno cominciato con l'aprire dei barbershops a Milano e poi in altre città d'Italia. Hanno poi creato la loro scuola di barbiere, hanno sviluppato la loro piattaforma IT per gestire dati e operazioni e hanno anche creato una loro linea di prodotti. La missione di Barberinos, infatti, come ci racconterà Michele, è quella di usare i loro barbershop e negozi per creare una connessione emotiva con i loro clienti e poi sviluppare sempre più la loro linea di prodotti per diventare il marchio di riferimento per la toilettatura maschile premium made in Italy.
La cosa interessante di Barberinos è che Michele e Nicolò sono riusciti a prendere un business come il barbiere, che se volete è uno dei business più tradizionali che ci siano, in quanto piccolo, locale e artigianale, e portarlo nel futuro trasformandolo in un business digitale, scalabile e innovativo. Nella nostra intervista, Michele ci ha raccontato come hanno dovuto strutturare il pitch per attrarre investitori di venture capital, che spesso sono più focalizzati sul digitale e la startup a senso stretto. Ci racconta anche come hanno affrontato le grandissime difficoltà del periodo della pandemia, che da un giorno all'altro li ha lasciati con zero revenues e nessun modo di prevedere come si sarebbero evolute le cose. Ascoltiamo la storia di Barberinos.
Ciao Michele!
Ciao a tutti!
Grazie mille di essere con noi su Made It. Devo dirti che il concetto di Barberinos, appena me l'hanno spiegato, mi ha molto interessata perché mi sembrava una di quelle, diciamo, idee semplici o apparentemente che possono sembrare banali, che però ovviamente dipendono dall'approccio che hai e da come l'approccio in termini di scalabilità e innovazione. Sia tu che il tuo socio avete lavorato tanti anni in finanza, tu hai lavorato quasi 15 anni in varie banche d'affari e in vari paesi d'Europa, tra Monaco, Vienna, Milano e Londra. E se non sbaglio, poi ti chiederò di raccontarcelo, l'idea di Barberinos ti è venuta mentre eri a Londra perché usavi un servizio simile e poi quando sei tornato a Milano ti sei reso conto che appunto ti mancava quel servizio. E giusto?
Sì, ciao a tutti. Sì, hai ragione. In realtà, quando poi siamo tornati in Italia ci siamo resi conto che volevo andare dal barbiere, andavo da un barbiere, diciamo, che aveva 60 anni, aveva un negozietto uguale, identico, come era stato fatto 70 anni fa, con la graniglia per terra, con l'agenda cartacea, eccetera, eccetera. E allora ci siamo detti, cavolo, io lì avevo un senso di community, avevo un interesse per il mio benessere, il mio bell'essere, che trovava soddisfazione in un'offerta, diciamo, manageriale, specifica per uomo, moderna, vicina a te anche da un punto di vista tecnologico, e poi in Italia questo non c'era. E da lì appunto è nata l'idea di fare qualcosa noi, quindi l'idea è nata da questo banalissimo bisogno. Ci siamo seduti a un tavolo e abbiamo deciso di postare un progetto e abbiamo deciso di disegnarlo dalla fine. Alla fine quella del negozio era semplicemente un punto di partenza. Quello che noi ci siamo resi conto è che qua c'era un mercato, quello del benessere e bellessere maschile, di 40 miliardi di euro nel mondo, che è nato 10 anni fa, 15 anni fa volendo. Quindi è un mercato giovanissimo e con un gap da colmare rispetto alla donna ancora enorme. Questo perché? Perché c'è ancora una penetrazione culturale che deve avvenire. Considera che il mercato del grooming maschile, quindi della toilettatura maschile, è stato introdotto da David Beckham. È stato il primo metrosessuale, ovvero la prima figura mediatica di eterosessuale che viveva in un centro urbano, che si metteva la crema in faccia senza vergognarsi, no? Cioè, perché non è che invecchiano solo le donne, invecchiano anche gli uomini, però un uomo non si era mai messo una crema anti-age. Lui è stato il primo a sdoganare questa cosa. Ovviamente stiamo parlando dei primi anni 2000, quindi sono passati 15 anni, per un mercato, e stiamo parlando di un mercato giovanissimo. Infatti, nonostante registri tassi di crescita a doppia cifra, con riferimento alla cosmetica in generale, è ancora un nano, è l'8%. allora abbiamo detto: questo è il mercato dove vogliamo andare. È un mercato dove c'è possibilità di nuovi entranti perché c'è poca offerta, e quella poca offerta che c'è, lato prodotto, era in mano ancora alle multinazionali che non offrono quello che cerca un consumatore oggi, che è specializzazione. E invece lato servizio era in mano a un 99% di operatori che tipicamente hanno 0/1 dipendente. Quindi se tu prendi il mercato dei saloni in Italia, stiamo parlando di 90.000 operatori, 100.000 operatori, di cui il 99% non hanno dipendenti o hanno da 0 a 2 dipendenti, perché sono artigiani, quindi non hanno le capacità finanziarie, manageriali e anche di risorse umane e formazione per poter affrontare quelle che sono le sfide del 2020, anche le richieste del 2020, quindi tecnologia, marketing, formazione, mobilità e tutte queste cose qua.
Avete visto questo buco del mercato insieme, cosa sono stati i primi passi poi per concretizzarlo una volta? Avete lasciato subito il vostro lavoro? Come vi siete mossi all'inizio?
Allora, la prima cosa che abbiamo fatto è studiare, noi non eravamo del settore, no? Quindi questo in parallelo con quella che era la nostra attività, abbiamo studiato e abbiamo disegnato quello che era il punto di arrivo. Voglio essere un brand di riferimento per il benessere e bellezza maschile dell'italiano. E lo volevo essere a 360 gradi, quindi lato servizio, lato prodotto. E per farlo abbiamo detto la prima cosa che ci serve è la reputazione, il carisma. E come ci arriviamo? Abbiamo detto, quindi passaggio indietro ancora, arriviamoci diventando dei barbieri. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare per avere un marchio di cosmesi maschile è essere un addetto specializzato alla bellezza maschile. Quindi diventiamo noi stessi barbieri, poi non è che lo sono diventato io e Niccolò, però per diventare barbieri innanzitutto la prima cosa che ci serve da fare sono dei negozi fisici e delle risorse umane competenti. Quindi noi la prima cosa che ci siamo messi a fare è stato andare in giro per le vie di Milano, che avevamo studiato nella mappa, per trovare un negozio. E poi cos'è che ci serve ora? Cos'è che non abbiamo noi? La competenza tecnica per poter fare questo tipo di lavoro. Quindi ci siamo messi a trovare il barbiere e subito abbiamo trovato una persona che si occupasse proprio di risorse umane. Una persona che impostasse tutta una scuola di formazione che ci permettesse poi di scalare il business e creare un brand. E per fare questo ci sarebbe servita poi la possibilità di passare, come è successo, dal dipendente che abbiamo assunto per primo ai 30, i 30 barbieri che abbiamo adesso in squadra e gli 80 che immaginiamo di essere tra un paio d'anni.
C'è qualche business che vi ispira, a cui vi ispirate in America o in Inghilterra?
Allora sì, un percorso simile, proprio molto simile a noi, è The Art of Shaving. The Art of Shaving ha aperto una catena di barbershop e ora è un e-commerce sostanzialmente di prodotti per la rasatura di Procter & Gamble. E però una storia che a noi ci ha ispirato tanto è quella di Grom. Grom, anche se è un segmento diverso, il principio sottostante è lo stesso. Grom ha costruito l'emozione del gelato come una volta tramite i suoi negozietti piccolini nei centri storici, con il gelato che sta nei pozzetti, e ora vende vaschette di gelato di plastica, che non voglio sminuire, intendo dire sono delle vaschette di plastica, proprio il materiale, in Cina, 1 miliardo di cinesi che quando vedono Grom pensano alla nonna che in Italia gliel'ha fatto a mano, l'ha impacchettato e l'ha spedito col corriere. Quindi diciamo questo che vogliamo fare con Barberino, con i nostri negozi che non sono nei centri commerciali, sono con un format che non è paragonabile a quello di tutti gli altri, completamente diverso, come avete visti, nei centri storici delle città, con il barbiere in divisa, col collo alla coreana come una volta, il panno caldo, eccetera, eccetera. Noi vogliamo creare questa associazione, questa emozione di ritorno alla pausa del barbiere come una volta, quindi quel momento di appunto convivio, condivisione, consapevolezza, tutto in antitesi con quello che è, diciamo, sostanzialmente la modernità, l'automazione. Quindi permettere poi a chi compra prodotto Barberino di cosmetica di non comprarlo solamente per la qualità o la funzionalità della formulazione, ma perché ti suscita quelle emozioni che hai vissuto in negozio, o che un tuo amico ti ha raccontato di aver vissuto in negozio, o che tu hai visto tramite i nostri video.
Sì, poi la vera scalabilità si fa sul prodotto, vendendo il prodotto, come dici tu, però per creare questa emozione intorno al prodotto ci vuole, esatto, il barbiere, l'esperienza che si può vivere. Un'altra domanda sulla vostra partenza. Siete partiti utilizzando i vostri risparmi e fondi propri, o avete da subito tirato su dei soldi tramite, non so, venture capital o anche prestiti?
Noi siamo partiti per testare il concept, quindi noi abbiamo diviso sostanzialmente il progetto in tre fasi, no? Quindi offline diventiamo barbieri, online estendiamo la nostra esperienza anche nel digitale, e-commerce e capitalizziamo sul prodotto. Terza fase, internazionalizziamo. La prima fase l'abbiamo testata sostanzialmente prima con un singolo negozio per testare concept, format, eccetera, eccetera, e l'abbiamo fatto con fondi nostri. Noi siamo partiti, io e Niccolò, con circa 20.000 euro a testa, poi abbiamo chiesto un finanziamento alla banca di circa 60.000 euro, che abbiamo garantito, e quindi diciamo che siamo potuti partire con 100.000 euro, che era quel minimo che ti serviva per fare il negozio, fare un po' di magazzino, pagare un attimo un po' di circolante, che sono un po' di forniture, un po' di il primo barbiere quando è appena arrivato, che non ha ancora iniziato a lavorare, eccetera, eccetera. Abbiamo usato questi fondi per testare il primo negozio e ne abbiamo anche aperto un altro. Quindi in questi due anni abbiamo detto ok, funziona, e non è stato, diciamo, un colpo di fortuna, perché abbiamo anche provato a fare un clone e ha funzionato anche quello. Quindi ok, col concept testato abbiamo fatto un aumento di capitale con un venture capital, si chiamava R204, era il vincolo di investimento dei partner di Bain & Company Italia, e lui ha guidato un round nel 2018 di 450.000 euro. Quindi questo è stato il nostro primo aumento di capitale, e a cui sono uniti anche due business angel. E con questo abbiamo fatto la prima gamba, quindi quella dell'offline. Altri due negozi a Milano, siamo andati in provincia anche a Brescia e Padova, e poi abbiamo iniziato anche a mettere il seme sull'infrastruttura digitale che ci serviva per la seconda gamba, no? Quindi infrastruttura tecnologica sviluppata con codice proprietario solo nostro, con cui gestiamo le operation dei negozi, l'e-commerce e i magazzini. E ora abbiamo appena chiuso un aumento di capitale che è stato guidato da un pool di business angel, poi dal crowdfunding con Mama Crowd. Abbiamo raccolto 1.250.000 euro. Con questo, che abbiamo chiuso a luglio, ora svilupperemo quella che è la seconda parte. Quindi la seconda parte si porta dietro ovviamente la continuazione della parte offline, che ovviamente adesso stiamo andando a Roma, Torino, eccetera, eccetera, e in più la creazione di tutto quello che è l'esperienza Barberinos online, quindi e-commerce, community, engagement di questa community, e poi prodotti di Cosmesi e tutto quello che noi facciamo. E siamo l'unica realtà ad avere questo approccio in questo settore per il momento, è che è tutto integrato, è tutto in casa, cioè ovvero noi abbiamo formazione, dipendenti tutti nostri, molti di loro sono già anche entrati in società. Poi abbiamo formazione tutta in house, quindi non abbiamo formatori esterni, ma abbiamo formato noi i nostri formatori. Negozi tutti di proprietà, tecnologia, non abbiamo software di terze parti, ma è tutto codice nostro. E prodotti sono fatti con dei laboratori contro terzi di altre case, ma sono tutti prodotti in formulazioni registrati da noi con il nostro marchio.
Ma invece, quando avete capito che Barberinos era più che una semplice idea ed aveva veramente potenziale reale? Cioè, c'è stato un momento di cui ci puoi parlare in cui hai detto ok, penso che questa idea sia veramente riuscita? Non so se è stato un numero di clienti o feedback che avete ricevuto.
Da subito, cioè per noi è stato, quando abbiamo disegnato il progetto, quando abbiamo visto il progetto finito sulla carta, come creare un brand, in che mercato questo brand si andava a creare, quali erano poi le potenzialità di internazionalizzazione, di scalabilità, eccetera, eccetera, eravamo abbastanza convinti che l'avremmo fatto, anche perché noi come formazione anche professionale lavorativa siamo sempre stati abituati fin dall'inizio a lavorare per obiettivi, no? Quindi cioè noi abbiamo subconsciamente dici ok, questo è da fare, abbiamo sempre assunto che l'avremmo fatto, no? Quindi ogni volta poi c'è una complessità. La prima complessità è stata trovare il primo barbiere. Io non conoscevo nessun barbiere tranne quello che mi tagliava i capelli a me, dovevo trovarne uno. Pensa che noi abbiamo trovato il negozio e avevamo finito i lavori del negozio prima ancora abbiamo trovato il primo barbiere.
Quello che ti volevo chiedere, diciamo, è più tipo puoi avere un'idea fantastica, fare un business plan e pensare veramente che riuscirai, però poi cioè, c'è anche tanta gente che parte magari invece vede che non c'era domanda nel mercato oppure non è stata capita dalle persone, no? Volevo solo chiederti se c'è, a che momento vi siete detti ok, adesso sta andando e cominciamo a scalare e aprire altri negozi.
Beh, diciamo che forse il primo momento, un attimo di svolta, è stato il primo momento di capitale, perché lì ovviamente tu dici, al di là del fatto che l'ho finanziata, del fatto che io ci credo, del fatto che sono convinto che lo scalo, vuol dire che ho convinto qualcun altro della bontà del progetto e più che altro della mia capacità di execution, perché poi alla fine quando investi a livello di seed stai parlando di comprare la vision e la capacità di execution dei founder. Però per quello che tu dicevi, avere dei professionisti del funding a bordo con te quello è stato il primo momento dove secondo me fa veramente la differenza.
E nei vostri, insomma, quando incontrate gli investitori, insomma, per esempio durante questo primo aumento di capitale, durante non so quanti appuntamenti avete dovuto avere prima che di ricevere un sì, qual è il vostro pitch? Cioè, se tu mi dovessi dire in tipo 10 secondi cos'è la cosa di Barberinos per cui la gente dovrebbe investire su di voi, cos'è la cosa che veramente spingete quando incontrate investitori?
Ok, allora su quanti ho dovuto incontrare no, è una domanda che mi sono fatta subito anch'io. L'approccio che io ho avuto con Nicolò è stato, prendiamo il caso dei folletti, cioè scusami, i venditori di folletti è il primo caso di big data della storia, no? Perché quello di folletto è proprio quello dell'aspirapolvere. Loro hanno visto che praticamente i venditori avevano come benchmark che ogni 100 porte che bussi tu vendi 2 folletti. Quindi questo è il benchmark medio del venditore di folletto, quindi chiunque andava meglio o peggio si organizzava. Quindi questo 2% era quello che ci siamo presi in mancanza di altre informazioni come benchmark. Quindi noi abbiamo fatto una lavagna, sia al primo momento di capitale che al secondo momento di capitale, la lavagna in ufficio abbiamo scritto proprio, disegnato 100 righe e poi praticamente noi ogni volta che andavamo a incontrare una persona e questa declinava, tiravamo una riga. E il primo momento di capitale abbiamo scritto 7 nomi. Sul secondo ne abbiamo scritti un po' di più perché eravamo arrivati a circa una quarantina e quindi noi però ci siamo detti, io finché arrivo a 98 io sto tranquillo, io continuo sostanzialmente a 2 su 100
a battere il venditore di folletti, però fino a 10
su 100 vuol dire 1 ogni 50, però vuol dire che se arrivo a 98 e ancora ho solo dei no, mi devo fare delle domande. E poi le domande potrebbe essere che ha sbagliato il pitch o che ha sbagliato il mio progetto. Però qual era il mio pitch tipo? Innanzitutto per me la cosa più difficile era subito far capire che io non sono un business retail. Perché? Perché io di fatto in realtà oggi sono un business retail. Però la mia progettualità non è quella del business retail. Il retail è una gamba importante del mio business model, ma per me è il mezzo per costruirmi la mia reputazione che poi mi deve trasformare in un brand di cosmesi. Quindi sostanzialmente, soprattutto adesso o negli ultimi anni con il boom del digitale, delle startup in senso stretto, quindi presentarmi io addirittura con i negozi di mattoni e calce, l'EBITDA positivo, perché ovviamente i negozi magari generano, non suscitava interesse. Quindi la cosa per me più difficile era, mi raccomando, quando partivo è fammi parlare di Barberino, perché Barberino tu ora vedi dei negozi fisici del barbershop che sono tutto fuorché il simbolo della scalabilità, del tech, della startup, eccetera, eccetera, però questo è un mezzo.
Il tuo sogno, diciamo, personale da founder è di crescere e continuare a lavorare da Barberino nei prossimi anche, non so, 30-40 anni o di vendere, diciamo, tra, di solito quanto si fa, 10 anni?
Allora, diciamo che ovviamente la vendita di una società rappresenta un po' un KPI abbastanza oggettivo del fatto che hai avuto successo, no? Quindi che il tuo progetto, sì, è bello, sì, lo funziona, ma sì, ha convinto la società grande qualcuno perché addirittura lo inglobasse. Poi vendita della società o un liquidity event, come può essere anche una quotazione in borsa.
E ci sono stati momenti in cui veramente vi siete detti, come non so, un momento difficile dove veramente non sapevate come fare o pensavate che magari tutto sarebbe crollato? Ci sono stati momenti così o è stato abbastanza liscio?
Innanzitutto, diciamo che i momenti un attimo più di difficoltà sono sempre legati un po' al funding, perché questa è una variabile abbastanza esterna. Prima volta è stato quando abbiamo saputo che il VC che aveva fatto per noi il seed avevano concordato di chiudere l'attività e quindi di mandarla in liquidazione. Quindi noi facciamo parte del loro portafoglio di investimenti, però avrebbero atteso le varie exit naturali del portafoglio di investimenti senza più seguire la loro crescita. Quindi questo è stato un po' uno sconforto perché per noi erano importanti e soprattutto perché ci siamo resi conto che avremmo dovuto ricominciare da capo. Io non avevo più un istituzionale dietro che mi accompagnava nella crescita poi insieme ad altri operatori. Quindi questo qui, diciamo, è stato il primo elemento un po' dove ci siamo resi conto che dopo un anno di lavoro per chiudere questa operazione, passato un altro anno, era tutto da rifare. E invece un altro momento ovviamente è stato quello del Covid, perché a un certo punto noi siamo ritrovati da 140.000 euro di incasso al mese, con capex già approvate, eccetera, eccetera. Nel giro di 2 settimane, con zero ricavi, zero, totale zero visibilità su tutto quello che sarebbe successo,
con un aumento di capitale già nuovo che era già in chiusura, quindi avevamo il verbale, avevamo l'assemblea anche già prenotata per il 23 di marzo. E quindi questo è stato un momento, diciamo, un po' più difficile. Noi, soprattutto, che ci piace fare le stime, forecast, eccetera, qua eravamo in una situazione dove avevamo elementi per poter scaricare a terra delle previsioni. Però, anche lì, parola d'ordine, ordine, cambio sangue freddo, ci siamo innanzitutto, abbiamo detto, non fermiamoci, cioè, tutte le pandemie nel corso della storia sono durate massimo 2 anni. Quindi, cioè, ok, adesso è febbraio, innanzitutto tariamoci che fino a dicembre 2021 potrebbe essere un casino. Quindi questa era la prima informazione che abbiamo preso e su cui ci dobbiamo considerare quando facciamo investimenti, quando abbiamo un cash flow da gestire, che questo potrebbe essere messo sotto pressione fino a dicembre 2021. Durante il lockdown abbiamo detto non fermiamoci, andiamo avanti su tutto quello che possiamo fare, ed è stata per noi 2 cose, formazione dei dipendenti, mentre invece sul lato clienti abbiamo detto cerchiamo di mantenere l'engagement con loro. Ad esempio il nostro Federico, che è responsabile growth dei dati, eccetera, e del digitale, ha detto facciamo gli e-voucher, no? Quindi facciamo questi, ha introdotto sull'e-commerce questi voucher elettronici dove loro al 30% uno poteva comprare il taglio per quando tornavano.
Certo, perché nel lockdown la cosa importante era tenere l'attenzione del cliente, fidelizzare, per poi quando, come dici tu, eventualmente saremmo tornati a una semi-normalità, normalità. E ti volevo chiedere una cosa su, secondo te, quali sono le skills che fanno di te un buon, non solo un buon founder, ma a questo punto anche un buon leader, un buon CEO dell'azienda. Da questa intervista le cose che mi vengono in mente sono ovviamente, al di là delle tue capacità finanziarie che hai acquisito in banca, quindi quelle che cose sono più hard skills, a livello soft skills, secondo te quali sono le qualità che deve avere un imprenditore poi vuole, insomma, portare avanti la crescita di un'azienda?
Per me, Nicolò, la cosa più importante fin dall'inizio era riconoscere quello che non sapevamo fare, cioè capire esattamente cosa non sapevamo fare. E la consapevolezza che avevamo era io, lui da soli, io da solo, lui da solo, men che meno, ma neanche lui insieme siamo consapevoli di poter scaricare a terra questa progettualità. E la cosa più importante per noi era capire che tipo di competenze, che tipo di persone dobbiamo avere al nostro fianco, e poi lo sforzo principale che dobbiamo fare è trovare quelle persone. Infatti su quello dedichiamo tantissimo. Innanzitutto fin dall'inizio abbiamo trovato una persona, la persona giusta per le risorse umane, tra virgolette per le HR, che ci aiutasse a impostare la formazione per tutto quello che noi non conoscevamo, che era il mondo tecnico dei barbieri. E adesso, ad esempio, quello che stiamo cercando è qualcuno che ci aiuti sulla cultura, perché noi non abbiamo le competenze per fare questa contaminazione culturale, cioè sappiamo che è importante, ma non abbiamo le competenze per farlo. E poi invece, lato online, ad esempio abbiamo portato a bordo un art director per cercare anche di dare quella creatività, quella narrazione coerente con tutte le esperienze barberino, che noi da noiosi ex
banchieri, sì,
eccetera, non abbiamo, no? Quindi ti dico, la cosa principale secondo me che uno deve avere è capire le persone giuste che ti possono complementare, chi sono le persone giuste, e poi assicurarti che siano libere da qualsiasi bug culturale che possono aver ereditato dalla loro precedente esperienza. Cioè non si può fare, cioè non si può fare, non lo può dire nessuno, non si può fare. Però magari dove stavo prima si diceva, no, sostanzialmente.
A livello personale della tua vita, differenza tra l'essere imprenditore e lavorare in banco, in azienda, meglio, peggio, riesci a gestire lo stress? A livello proprio vita personale, com'è questa avventura da imprenditore?
Tendenzialmente, ed è una cosa che guardiamo tanto anche quando portiamo una persona a bordo con noi, chi gestisce le cose come se fossero le sue lo fa sempre. Cioè io ero una presentazione della banca, era un corso che all'università o è il negozio nuovo di Barberino, io, indipendentemente che io ho una quota azionaria della cosa o che è una commissione o che è un favore amico, io ogni volta che faccio qualcosa lo faccio come se fosse la mia. Quindi questo si porta dietro l'impegno, la preoccupazione di non riuscire a farla bene, il senso di realizzazione quando l'ho fatta, uguale sostanzialmente, no? Da un punto di vista generale è cambiato poco. Poi dove lavoravo prima comunque gli orari erano anche lì, non esistevano, quindi
soprattutto quando ero più giovane, adesso faccio un po' più fatica, però 16-18 ore al giorno era l'orario medio che dedicavo al lavoro. Adesso ovviamente sono un po' di meno, ma non perché ho cambiato lavoro, semplicemente perché poi anche con i figli, eccetera, che con la mia età anagrafica che purtroppo avanza, hai meno energie. Quello che è peggio è un po' il senso della responsabilità la notte, ovvero cioè il COVID, io come faccio a pagare se hanno bisogno in 30 tutti? Io non ce la faccio. E questo, quindi il fatto che altri dipendano in maniera a livello dei bisogni primari, cioè quindi proprio mangiare, pagare l'affitto, perché stiamo parlando di bisogni primari, in questo caso io sto parlando di ho fatto un brutto progetto per un cliente, non prende il bonus o non prende il bonus. Quello sì, quello è psicologicamente è molto diverso rispetto a prima ed è quello che più ha messo in difficoltà dal punto di vista psicologico, se si può dire, ha messo in difficoltà comunque quello che abbiamo notato sia io che Nicolò come differenza principale.
Beh, certo, sì, è una responsabilità enorme avere persone che dipendono da te, cioè non si può neanche spiegare, immagino, finché non la provi, quindi no, comprensibile che sia psicologicamente difficile.
Non me l'aspettavo, cioè proprio non ci ho mai pensato, cioè quindi finché non è successo che avevo questo senso di disagio, di preoccupazione e mi sono dovuto proprio fermare e dire da cosa deriva, non l'avevo mai neanche immaginata, non l'avevo proprio, infatti lo dico, perché magari qualcuno può riflettere prima. E
infatti poi legato a questo, se tu avessi un consiglio, uno da dare a un giovane che vuole iniziare una startup e lanciarsi nel mondo dell'imprenditoria, quale sarebbe?
La risposta che mi piace tanto è: qual è il momento migliore per piantare un albero? No? Ci sono due soluzioni, o 20 anni fa o ora. Quindi se non l'hai fatto 20 anni fa, fallo adesso. Queste sono le uniche due alternative. Quindi se nel momento che uno vuole o ha un'idea o è convinto di c'è un bel progetto e pensa di realizzare se stesso con il tentativo di sviluppare quel progetto, che poi non necessariamente la realizzazione avviene con il successo del progetto, ma anche solo con la sua realizzazione, no? Il tentativo stesso. L'unico consiglio è fallo. Io mi ricordo ancora quando noi parlavamo all'interno della nostra fase di studio che venne Nicolò da me, mi disse: dobbiamo costituire la società e la SRL, cioè lo strumento giuridico principale da cui partire. No, sì, adesso poi lo facciamo, prima di trovare il negozio. Mi fa: no, il momento per farlo è adesso, non ha senso fare dopo, eccetera. Quindi quella cosa mi era rimasta impressa. E ho detto: in effetti anche io mi sono svegliato un po' dal torpore, ho detto vabbè andiamo, abbiamo chiamato il notaio e siamo andati il giorno stesso.
Poi ultima domanda, che è la domanda finale di tutte le nostre interviste, per parlare un po' appunto della tua italianità, secondo te in quanto e in cosa la tua italianità ha contribuito, diciamo, al tuo successo, alla realizzazione di Barberinos?
Diciamo che è stato un bel mix tra quindi essere esposto a quello che è qualità principali, no? di questo paese e delle persone che ci vivono, quindi la voglia del fatto bene, dell'attenzione al dettaglio, quindi del bello, il gusto per il bello non solo come estetica ma proprio come concetto, eccetera, sono cose che ovviamente ben si sposano, no? Poi con il progetto che stiamo facendo e anche con i valori che poi vogliamo comunicare attraverso il brand, quindi questa radice qua è sicuramente una cosa che ha aiutato. E poi l'italianità io lo vedo anche nello spirito di adattamento che c'è, poi essendo poi noi tipico paese di migranti, no? Abbiamo sempre imparato ad adattarci a diverse realtà, a diverse situazioni, cosa che io ovviamente non mi classifico un migrante, però ho fatto quando sono stato a studiare in Inghilterra, nel nord dell'Inghilterra, poi ho lavorato a Londra, poi ho lavorato a Monaco, poi sono sempre stato esposto a realtà diverse e quindi ho potuto sempre anche cercare di prendere un po' il meglio di ciascuna parte, no? Quindi la praticità degli anglosassone, il rigore, no? Rispetto alle regole più teutonico, invece la creatività anche più che altro in Cecoslovacchia e poi, vabbè, poi invece quello che abbiamo detto prima sull'Italia. Quindi diciamo, è stata una serie di qualità e anche la capacità poi di prendere il meglio un po' anche delle altre culture e delle altre situazioni.
Grazie mille per il tuo tempo e per averci raccontato tutta questa storia. In bocca al lupo per il futuro.
Crepi.
Grazie mille di averci ascoltate.
E mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast ovunque ci ascoltiate per non perdere nessuna puntata.
E ci potete seguire su Instagram @madeit.podcast.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.